dico qualcosa, qualcun altro che era stato
no,
Rosario, non l'ho visto?
Una
sì,
sola
sì.
Brevissima
sì,
osservazione.
Sì. Il nome, ti dice
Rossella.
Rossella.
No, sull'arroganza, volevo dire. Allora, io credo un po' in disaccordo con quanto detto prima. Io credo invece che chi ha avuto una lunga, grande esperienza, una pratica convinta, provata, necessariamente può esprimersi con arroganza. È un'arroganza, secondo me, una finta arroganza, non so come dire, è un modo convinto di dire cose di cui si è certi, di cui si è sicuri. E quindi non la vedo sempre, probabilmente in moltissimi casi l'arroganza è basata su, dietro un'insicurezza, ma credo che di fronte a una personalità come questa, credo che la così detta arroganza, credo che invece sia proprio la certezza con cui si afferma una cosa che è stata vissuta, provata e accertata. Questo volevo dire.
Io volevo riprendere la domanda che faceva Daniela, che fa spesso Daniela e che è difficile anche non condividere in parte. Cioè, come mai le donne che hanno conosciuto per secoli, no, una condizione di violazione, sfruttamento, eccetera, perché, come dire, perché sopportano ancora, perché soprattutto ancora, no, sono, diciamo, rispetto, perché ancora questo attaccamento di dipendenza, di amore, di esaltazione, insomma, del maschile, della cultura maschile, dell'uomo, eccetera. Cioè, perché questo attaccamento, nonostante quello che, come dice, è subito per secoli, è quello che cominciamo a capire di quello che abbiamo subito. E, ecco, allora, sembra che, io credo che, appunto, è su questo probabilmente che anche il femminismo ha lasciato delle zone poco indagate, no? E non abbiamo indagato poco, proprio quelle esperienze dove l'attaccamento è ancora più forte e duraturo, no? Inspiegabilmente, l'innamoramento, per dire. La maternità, una maternità che si estende dal figlio all'uomo, no? Nel senso che è cura, presa in cura in qualche modo anche dell'uomo perfettamente autonomo, quindi un maternage che oggi quasi sembra che si estenda anche alla vita pubblica, nel momento in cui le donne sono chiamate a portare le loro doti femminili a sostegno di un'economia in crisi, per esempio, a sostegno. Quando si parla dei talenti femminili, io ho subito un moto di rabbia, perché penso ancora una volta ci chiedono di venire in aiuto di una società in crisi. Oggi anche il Papa, tutti oggi invocano i talenti femminili, poi sul piano pratico, molto a parole, poi sul piano pratico si guardano bene, no? da andare alle donne anche solo dei posti di un certo valore, eccetera, eccetera. Ecco, allora la domanda, bisogna che ce la facciamo questa domanda del perché ancora tiene così tanto la complementarietà, no? Ormai essendo venuto alla coscienza che sta dentro dei rapporti di valore e di svalore, dentro dei rapporti di potere, di gerarchia, no? Anche se illusoriamente la complementarietà, diciamo, delle posizioni del maschile e femminile è quella che trae più in inganno, no? Nella teorizzazione del matrimonio romantico, eccetera, era chiaro, la donna che è figlia, protetta dall'uomo, ma poi gli diventa madre, insomma questo scambio continuo delle parti. No, gli uomini che dicono, ah, ma no, nel privato la donna è la mia padrona, lei ha potere. Quindi, come dire, questa illusione di reciprocità ancora in parte tiene. E dobbiamo chiederci perché tiene. Ecco, allora, io penso che non si sia tenuto abbastanza in considerazione il fatto che il sesso maschile non ha sottomesso un sesso, un altro da sé debole. L'ha sottomesso perché è forte, perché conosce... No, ha conosciuto, perché l'uomo conosce il corpo femminile nel momento della massima dipendenza, della massima inermità. È un corpo che lo mette al mondo che poteva non metterlo al mondo. L'ossessione sull'aborto la dice lunga, no? Sul fatto, sul potere che gli uomini vedono in questo corpo, di metterlo al mondo o non metterlo al mondo, di dargli cura o di abbandonarlo. Quindi Sì, l'uomo ha vissuto il corpo come figlio, prima che come uomo, come adulto. Prima c'è l'aspetto della relazione materna-filiale, prima della sessualità e dell'accoppiamento. È nel coito, nella sessualità, che l'uomo in qualche modo si riappropria, no? E impone una sua forza, con la forza, col potere, con la violenza. Possiamo immaginare che per secoli, anche all'interno del matrimonio, la sessualità era violenza, era stupro, no? E che altro era? Se ci siamo trovati negli anni 70 a chiederci cos'era la sessualità femminile, no? Erano passati secoli, cos'era avvenuto prima. Quindi c'è questo, all'origine c'è un capovolgimento che ha dentro questa ambiguità, che quello che il potere del patriarca, il potere dell'uomo, ha dentro l'antile, dentro il vissuto del figlio, che è di nostalgia, ma di desiderio per quel corpo e di paura di quel corpo, no? Quindi nel momento dell'accoppiamento, della sessualità, ma questo basta leggere, ci sono delle autobiografie maschili in queste che sono scoperte, no? Nel momento in cui l'uomo, cioè anche la paura, anche da adulto, avvicinarsi a questo corpo. E poi la sicurezza nel momento in cui lo penetri, no? Dice, ci sono immagini che evocano la vittoria nazionale, la liberazione, insomma, le immagini sono guerresche, no? Nel momento in cui questo corpo là, finalmente, hai vinto il trauma della nascita, sei entrato e sei anche uscito, no? Quindi in questa idea di fantasma della reinfettazione, di aver vinto, no? La paura della nascita, c'è. Allora, in questo, noi non ci siamo mai chiesti a fondo quanto questo rovesciamento ha continuato a tenere sotto la cenere, come dire, questo potere femminile è rimasto. No, io lo dico per esperienza, prima di incontrare il femminismo, io credo di aver captato inconsapevolmente, più o meno consapevolmente, dolorosamente e confusamente, questo quello che avveniva all'interno di una famiglia come era la mia, che erano tre nuclei familiari, dove c'erano quindi la nonna, la zia, mia madre, eccetera, donne contadine, donne che lavoravano in casa e fuori, no? in campagna, donne forti, vitalissime, con corpi potenti, anche una sessualità esuberante in Romagna. Mia madre non era frigida, nessuno era frigido nella mia famiglia, per disgrazia mia, perché dormendo tutti insieme, no? Questa sessualità che mi è arrivata addosso, questi corpi, mi sono arrivata addosso fin da piccola, no? Ha creato qualche problemino, no? Per il futuro. Comunque, a parte questo, io sono, dicevo, la mia idea, queste donne, dicevo, vitalissime, sensuali, eccetera, ma venivano picchiate, non dico quotidianamente, ma quasi, no? Tenevano i loro uomini un po' come dei figli, li curavano, li vestivano bene la domenica, loro, gli uomini uscivano, loro stavano a casa, però, come dire, lì la confusione c'era tra, no, la subordinazione e il potere. No? Era anche un potere. Questi uomini poi appena si ammalavano c'erano le loro mogli e questi non li hanno denunciati dei maltrattamenti e di tutto, ma li hanno curati fino alla fine e gli sono anche morte dietro alcune, no? Ecco. E allora questo mi fa dire che noi non dobbiamo dimenticare che, come dire, questo vissuto di potenza che c'è nel dire io sono quella che ti cura, tu fai pure, gli uomini avevano le loro avventure fuori ma poi tornavano da vecchi, tornavano da malati e quella moglie ancora era lì e sapeva e quindi contava su qualche potere, ripeto, un potere che non ha dato, non dava alle donne possibilità poi di realizzarsi pienamente, di manifestazioni di vita, eccetera. Ecco, quindi non era un potere che andava a vantaggio di un potenziamento vero di loro stessi. Però l'indispensabilità è un potere, non dobbiamo dimenticarlo, no? Che rendersi necessari all'altro resta un potere, infantilizzare l'altro resta un potere. Allora, di questo capovolgimento all'origine non dobbiamo dimenticarci oggi, perché oggi anche in questi omicidi familiari c'è questa ipoteca antica, c'è il fatto che le donne, questo corpo che non è più a disposizione, l'uomo non regge, l'uomo realizza la sua dipendenza in quel momento. Ma perché non reggono le separazioni? Perché la separazione gli evoca, evidentemente va a terremotare, no? Una certezza antica, va a terremotare l'idea che comunque sia quel corpo era lì. Ecco. E il fatto che la libertà oggi delle donne non viene vista come ci si aspetterebbe, allora finalmente appunto tante singolarità in relazione, no? La libertà vuol dire che l'altro è una persona come te e potete avere scambi, eccetera, reciprocità. Oggi la libertà femminile è vissuta come potenza femminile, no? In alcuni interventi maschili, eccetera, e anche femminili si dice oggi le donne stanno prendendo il potere, no? Nella sessualità addirittura sono loro che esprimere i propri desideri nel rapporto sessuale viene vissuto come una prevaricazione, no? Le donne si impongono sull'uomo. Ma questo anche negli anni 70, no? Negli anni 70 i giornali davano questa immagine di donne del virago, no? cioè di donne che prendevano il potere. Allora io credo che scalfire la complementarietà, scalfire perché, come dire, ancora così forte, molte donne non rinunciano al loro potere materno, se non possono esercitare l'infantilizzazione su un uomo, su un marito, eccetera, eccetera, lo esercitano sul figlio, tenendolo figlio fino a 30, 40, 50 anni. No? Donne del femminismo che quando si va fuori una sera dicono devo tornare a casa, ho mio figlio, eccetera, quanti anni ha? 30. Ah no, non può mangiare da solo? No? Ecco, allora, ecco, la dice lunga questo, il fatto che oggi molte donne vivono da sole con un figlio che è diventato un partner in qualche modo, non ha sostituito, anzi l'uomo ti abbandona, il figlio fa fatica, ti uccide, magari, insomma fa fatica, no, ad abbandonarti. Allora il problema è che ci sono delle zone, ripeto, dove c'è stata più confusione e quindi più obnubilamento, no? Sugli aspetti di violenza, di potere, di sfruttamento, sono proprio quelli più alla vita più intima, dove c'è più violenza e dove nelle esperienze più intime. Cioè io dico, nell'amore e nella maternità c'è un potenziale di violenza enorme, perché lì si stabiliscono dei vincoli che sembrano di indispensabilità. E i vincoli di indispensabilità nella vita adulta si sopportano male. Ecco, quindi non è un caso che, ripeto, le zone d'ombra sono quelle in cui la violenza è più difficile da portare allo scoperto, no? Oggi, siccome ammazzano, ci sono tanti omicidi, allora siamo stati costretti. E siccome è vero che non si ammazza per amore, ma l'amore c'entra, perché ammazzano donne con cui hanno avuto comunque un rapporto. Oggi si comincia a discutere, anche qui alla Libera, discutiamo da poco dell'amore. Ma siamo arrivati a discutere dell'amore sull'onda della violenza all'interno delle coppie, delle famiglie. Ecco, allora è questo intreccio così difficile da snodare che secondo me anche il femminismo non ha analizzato a fondo. A me non basta dire allora come mai ancora ci sei innamorato degli uomini, come mai ancora? Perché lo capisco benissimo perché ancora. Purtroppo lo capisco. Ecco, penso che per muovere una qualche forma di ribellione, di uno scarto, no? Su questo davvero ci vuole ancora molto lavoro su di sé, in questo senso penso che l'autocoscienza messa, collocata ovviamente nel contesto in cui viviamo, un contesto dove la vita intima è saccheggiata dalla vita pubblica, no? Oggi siamo normati, no? In tutto, nelle funzioni fisiche più intime come nelle funzioni psicologiche, emotive, cioè, siamo normati a un livello appare oggi l'esperienza, il racconto di esperienza dal discorso pubblico sulla vita intima non è facile, no? Poi sono d'accordo con quello che diceva Antonella, poi lo sguardo quando si allarga va, no? A che cosa sopportiamo della civiltà che ha ancora tratti maschili di violenza sulla natura, eccetera, poi lì andiamo su un campo ancora più grande e più di discorso più articolato. Però ecco, io sono sull'idea anch'io del pensiero critico e dell'autocoscienza, dobbiamo non semplicemente dire ma perché lo sono tutte, anch'io delle volte dico accidenti, che subalternità, che dipendenza, mi arrabbio, però invece penso, poi dopo torno indietro e dico no, voglio capire più a fondo, no? Capire più a fondo. Allora, la Fornella, poi qualcuno, no, neve, scusate. Mi dici il nome?
Sì, Fabiola.
Fabiola.
Certo, le stazioni.
Allora, c'è chi dice che il movimento femminista ha perso l'occasione di, tra virgolette, salvare il mondo. E quello che io è poco che è molto raramente frequento.
Dovresti non puoi parlare un po' più alto.
Un po' più alto, piedi, non so. No, dicevo che c'è chi dice che il movimento femminista ha perso l'occasione di, io dico tra virgolette, salvare il mondo. Visto che c'è tutta questa forza, nella donna, questa comunque potere, che è un potere che comunque secondo me appunto è difficile, no, pensare di essere il genere solo femminile o il genere separare, no? La capacità, la potenza alla vita dei due generi. Ma ecco, quello che a me, dicevo che appunto è poco che, e molto saltuariamente frequento gruppi di questo genere, però mi sto attenta di cercare di portare avanti un discorso, di cercare di capire meglio e di evolvermi. Quello che a me fa specie e che ho notato è che pur avendo fatto delle elaborazioni fantastiche, veramente profonde, illuminate quasi a volte, cioè la cosa che mi sconcerta di più è la frammentazione del movimento femminista, delle donne, l'incapacità insieme, ma veramente, la libreria delle donne, la libera università, la casa, la nuova, cioè tutta questa, una dispersione secondo me che ci taglia le gambe, veramente ci taglia le gambe. Su questo io vorrei che ci pensassimo bene, va bene l'autocoscienza, va bene l'approfondimento, ma cerchiamo di essere un po' più pratiche, costruttive e militanti, cioè fuori militanti, cioè un po' alla maschile a questo punto, un po' più aggressive, ma insieme. Cioè, mi ha colpito ad esempio in India, un paese di quel genere, la cultura, che certe donne si sono messe insieme e fanno pattuglia nel paese e menano lì, non mi ricordo chi,
negli anni 70 lo facevano,
non dico di arrivare a questi livelli, però cioè ecco, è necessario
Ornella.
Sì, allora, ieri
ci avete sempre delle vocine.
Ieri
l'hanno costretta da piccola.
Com'è?
Siccome eri una bambina, dovevi parlare piano.
E certo, no, non mi fregava niente. Comunque è vero, c'è questo abito, è il travestimento che femminile che impariamo subito.
Ecco.
Diciamo, sono tutti travestiti da uomini, da donne, secondo quei modelli che diceva appunto lei, dobbiamo scrollarci di dosso, che vengono da fuori e con uno scavo per sentire veramente quello che si muove dentro, è molto importante. No, volevo dire questo, che ieri il centro antiviolenza di Cremona, ieri, qualche giorno fa, mi ha invitato a parlare, a dire qualcosa, perché sanno che frequento, insomma. E io ho detto, Dio, che cosa dico, volevo avere... E poi ho detto, vabbè, io adesso mi leggo il libro di Lea che ho, che ne ha parlato molto, e ho detto proprio esattamente la cosa che tu hai detto adesso. Questa istituzionalizzazione dell'infanzia che avviene all'interno della famiglia, che riflette un poco la dipendenza della relazione figlio-madre, che è appena nato questo essere inerme che dipende da tutto, eccetera.
Perché per le cui... femmine no?
Eh?
E le femmine no?
Sì, anche, ma c'è un'altra, diciamo così, l'individuazione, non lo so, perché dovrei, non sono... Mi sono chiesta, non sono ben preparata in questo, penso che il processo di individuazione femminile, che è il proprio sesso, sia diverso, ma questa è una mia cosa buttata lì, comunque hai ragione.
Beh, è coatto comunque, quantunque.
Sì, sì, è coatto comunque, sì, ma siccome volevo arrivare al...
Si diventa donne per amore e per forza.
Sì. Sono d'accordo su questo, e non solo le donne, no? Anche gli uomini, però per forza o per amore, hanno la loro impostazione virile, se vuoi un'altra identità ce l'hanno. Questa dipendenza che si poi si indurisce, non mi viene la parola giusta, all'interno della famiglia, per cui rimangono questa infanzia negli uomini soprattutto rimane per sempre, per tutta la vita, non è che fino a 40 anni poi cercano, anche quando si sposano vorrebbero sempre appunto avere questo genere di cura, di assistenza sia fisica che spirituale, perché lì identificano anche la loro identità. E quando appunto una donna si ribella e si sentono abbandonati, per loro è la perdita totale, perdono la testa, eccetera. Io lo dico in parole molto povere. Mi faceva venire in mente su questo fatto che gli uomini hanno paura, temono le donne. Una poesia di Breton che parlava appunto, riferendosi al Faust, la madre, solo la parola ti fa venire una energia, ti infiamma, è descritta quanto temono e riconoscono la potenza materna, quanto la temono. E se si pensa in tutta la storia, in fondo, è fatta dal tentativo di neutralizzare questa potenza, appunto di metterla in un piano subalterno per immobilizzarla, perché si sentono davvero minacciati. Adesso per esempio
Daniela, non fare così.
Perché? No, lascia finire.
Io commento.
Non commentare perché interrompe.
No, perché sì, ma sono giuste le tue osservazioni. Io le do un po' scusa, non scontate, ma volevo dire, io seguo un mio filo che non sono molto brava a tenere insieme. Comunque è giusto quello che dici, ma volevo arrivare a dire che per esempio la cosa che più temono in questo periodo è questa libertà femminile, questa autonomia, questa nuova soggettività che chiede i propri spazi di libertà. E questa cosa, se voi guardate, sono riuscite ancora, riescono ancora a mobilizzarci, a cacciarci nel privato. Il Papa, le istituzioni, ci tagliano tutti i contributi per l'assistenza agli anziani, gli asili, il welfare che è andato, cioè sono tutti espedienti perché vogliono ancora una volta, cioè c'è una restaurazione, ci portano indietro di 50 anni, di prima ancora degli anni 70 tra un poco, perché tutta la storia della nostra così, umanità, tra virgolette, è fatta di questi tentativi continui di soffocare la voce delle donne e le loro attività. Io insomma la vedo un po' così.
Marina Mariani.
Io volevo un po' riprendere questa cosa del dualismo dal discorso di Lea, dicendo che il rapporto uomo-donna è sempre assoggettato al rapporto madre-figlio, anch'io per tanti anni, con molto timore, come adesso, con molto timore, mi sono tenuta dentro questa domanda, ma di noi donne, anche noi, no? Abbiamo questa visione di questa madre accudente, di questa madre che può anche essere vissuta onnipotente.
Esagerata, però non lo sento.
Che può essere vissuta onnipotente e minacciante. E allora mi sono sempre chiesta, ma perché di questo, almeno perlomeno nella mia esperienza del movimento femminile, esperienza che è collegata ai consultori, quindi è collegata a un'autocoscienza del self-help che parte proprio dal corpo. Di questo corpo di donna con l'altro corpo di donna, l'abbiamo sì esplorato ma anche lasciato in ombra. Per esempio, io se penso alla mia esperienza ho dovuto fare una censura, una cesoia, cioè il materno accudente, ma anche semplicemente la figura di mia mamma, che era comunque una figura che portava, di donna vedova che portava una sua autonomia, ho sentito la necessità di rifiutarla senza nessuna colpa e né senza bisogno di ringraziarla nemmeno oggi. Allora da qui la domanda che mi piace condividere stasera con voi: quale fantasia di sessuazione al femminile, non dico di lesbismo o di, cioè di sessuazione al femminile, è stata censurata nel tempo? Perché in questi giorni, cercando delle notizie su internet, ho trovato nel sito delle storiche questa notizia molto bella, che alla fine dell'Ottocento in Toscana ci sono testimonianze di matrimoni dello stesso sesso, di cui molti anche al femminile, ma celebrati dalla Chiesa, non censurati.
Quando, che secolo?
Fine Ottocento. In Toscana.
Sì, c'erano anche le foto.
Sì, c'erano anche le foto.
E Toscana è sempre stata una regione.
ma questo mi ha fatto riflettere, no? Allora, che cosa ci tramandiamo e viene tramandato? Qual è invece, e che mi sembra che un po' ritorni anche sulla questione del dualismo, perché molte cose di questo invece poi passano sotto il tema del segreto nelle famiglie, cioè nel racconto della storia orale, che non viene mai scritta o iscritta in qualcosa che può diventare una testimonianza più consapevole e più comune. Ecco, questo è un po'... E mi sembra che le tematiche che Daniela riporta, anche con le... Io non le ho viste come incongruenza, o non le colgo in questo momento, dei due linguaggi, mi sembrano due registri invece di una parola che può dare una soggettività, cioè il racconto orale e il racconto scritto. Certo che è più difficile, come dire, connetterli e inanellarli insieme, però forse questo è quello sforzo che ci può permettere di rimettere a fattor comune le riflessioni, per esempio, che tu le hai citato.
Tonina Santi, no, Paola, prima tu, quelli che non hanno parlato. Allora, Tonina Santi e poi Cecè.
Allora, adesso voi mi dovete perdonare perché io sono la femminista della prima ora anch'io, ma non sono un intellettuale, per cui accettate il linguaggio...
Diciamo, ha scritto un bel libro, sì, appunto, sulla sua esperienza. Ci dici il titolo,
sì.
Tonina?
Il tuo libro. Costruire il futuro sul filo delle memorie, gli anni delle donne a Como. Gli anni delle donne. E adesso vi spiego. Santi.
Scusa. Tonina Santi. Abbiamo presentato... sì, c'è anche sulla Libia Università delle Donne, ci sono recensioni.
Ma che quest'anno per l'8 marzo devo andare dappertutto perché non sanno che cosa fare, cosa dire, allora si vanno dalle vecchie. Vabbè,
bene.
Allora, io adesso mi avete un po' confuso, mi ho fatto diventare rossa. Allora, io ho un'esperienza diversa, cioè da una parte ho sempre letto con piacere i libri delle femministe, tutto l'intellettualismo femminile, che mi è molto piaciuto, però ho sempre pensato che ho il pallino che ho anche tutt'oggi di stare in mezzo alle donne tutti i giorni, per cui con un altro linguaggio, in un altro modo, ho cercato sempre di costruire nella società delle donne, del quotidiano vivere, dei rapporti per andare avanti, per concludere qualche cosa, perché quegli anni sono stati anche di lotte, fatti di lotte per la conquista delle leggi, c'erano questi due livelli che secondo me dovrebbero tornare anche oggi, che sono indispensabili. Rispetto all'arroganza, io sono stata molto arrogante quando parlavo con gli uomini e non sono per niente pentita, perché si trattava di dire a chi ci guardava sbalordito oppure malamente: io so delle cose che tu non sai, perché noi abbiamo elaborato il nostro pensiero partendo da noi stesse, conoscendo quello, cercando di conoscere quello che siamo davvero, per cui gli uomini non lo sapevano e un po' di arroganza non guastava. Quindi non sono pentita. Ecco, oggi cosa penso? Penso anche a questo gruppo qua, che diciamo un po' un gruppo intellettuale, no? I discorsi, ma non lo dico mica in senso negativo, no? Si fanno dei ragionamenti molto importanti su di noi ancora una volta, eccetera, eccetera. Intanto la società va avanti, cambia, col potere ancora in mano agli uomini, cambia e noi non ci siamo. Non c'è il nostro pensiero, non c'è il nostro punto di vista, il cambiamento di cui si parla non si sa che cos'è. Ecco, io sento molto l'esigenza invece che ci siamo, perché i nostri pensieri devono non rimanere chiusi in un luogo come questo, come ce ne sono altri, devono uscire, ma non per continuare a essere duali, però per, siccome stiamo in questo mondo anche quando siamo di qui, siamo donne che fanno tutto quello che fanno gli altri, entrare dentro ciò che si fa per dire come lo vogliamo, e lo vogliamo a seconda dei pensieri, del punto di vista che ci formiamo ragionando. Se noi non facciamo questo, non cambierà nulla, gli uomini rimarranno col loro potere, la società sarà pensata da loro, costruita, se cambierà, cambiata da loro col loro pensiero, quello che si costruirà è ancora qualcosa di molto maschile. Per me il problema è come, perché insomma, come ripeto, io non ero un intellettuale, non sono mai stata, però il pensiero delle femministe era il mio pensiero, solo che vivendo in una società, nel quotidiano, mi andava di fare, di trasmettere quelle cose, di farle in mezzo alle donne che vanno al mercato. Ecco, io devo dire che sono rimasta ancora così, no? Quando sto nei gruppi che vedo che ci si preoccupa di questo, dell'altro, io dico, bisogna su due livelli, ragionare, elaborare delle cose, però il target è sempre quello della società delle donne, della realtà che vivono le donne, se no, come devo dire, se no non ce la facciamo, ecco, secondo me, magari sbaglio, ecco, quindi pensare e pensare di cambiare davvero, di cambiare, per cambiare bisogna andare in mezzo agli altri, non dico di litigare con gli uomini e che debba continuare questo dualismo, però pretendere di fare insieme delle cose, dove tu la pensi così, io la penso così, possiamo mediare, però siamo insieme a cambiare questo mondo, così noi non ce la facciamo. Allora, come ce l'abbiamo fatto durante il femminismo, trasmettere il pensiero femminista in grande nella società e avere cambiato tante cose, aver cambiato noi stesse e con noi stesse anche chi ci stava vicino. Adesso noi ci siamo un po' perse, secondo me. Primo perché non siamo riusciti a trasmettere, perché io pensavo a mia nipote che a 18 anni se si fosse trovata qui non si sarebbe, non avrebbe capito un granché, perché lei invece è proprio cresciuta pensando di essere quello che era, perché ha avuto due genitori e poi anche me come nome, che mi sono pensato un pochino anch'io a come doveva venire su. Però i suoi genitori, non essendo degli studiosi così, però l'hanno lasciata scegliere di giocare con le macchinine, di fare quello che voleva, di vestirsi fino a 18 anni malamente, come un maschiaccio, che eravamo anche un po' preoccupati, per dire, no? Proprio, ma proprio anche male, dicevo, proprio brutta, così. A 18 anni, improvvisamente, dopo averci, come devo dire, ha fatto fatica, però da sola è riuscita a darsi un'identità, diciamo anche femminile, però non ha cambiato. Beh, voglio dire, ce ne sono tante di ragazze così, guardate, che veramente se gli dici stereotipo che tu ti stai comportando, tante che si comportano come stereotipi, ma tante anche che invece non lo sono, e si è trattato proprio dei genitori che hanno lasciato la libertà, dandogli anche un'educazione, dei pensieri, dei valori, eccetera, la libertà di essere come voleva. E come devo dire, penso che oggi come oggi si faccia anche più fatica a diventare altro da quello che vogliono gli altri, però le devi far fare questa fatica. Cioè, adesso non so come dire, ma ho visto questa ragazza proprio piano piano difendersi. Non so, faccio un esempio. Una volta dormiva da suo padre e non aveva, aveva freddo. Allora era cominciato quelle mattinate un po' fredde e suo padre ha fatto mettere il suo maglione, è andata a scuola e le sue amiche le hanno detto, ma cosa fai con quel maglione, è brutto, toglietelo. lei l'ha messo per una settimana intera, è andata a scuola così. Cioè, chi le l'ha data quella forza? Non so. Come ripeto, non c'è solo lei, ma ce ne sono tante che vogliono affermare. E poi ci sono le veline, poi ci sono ovviamente. Adesso mi sono un po' di cose così. Però io credo che noi dovremmo fare uscire questi pensieri fuori, fuori, fuori. Perché se rimangono nel nostro chiuso fra di noi, intanto il fuori va avanti, avanza, senza di noi, senza il nostro pensiero, senza. Cioè, è questo che mi preoccupa.
E ci ritira dentro, come spia il nostro consenso.
Ecco, vorrei, scusate.
Benissimo, grazie Torino. C'è Damiani. Alza la voce, Cece.
Sì, io volevo. Io sono arrivata tardi.
Alza la voce.
Vieni qua,
non si sente dalla
io sono arrivata un po' tardi e per cui non ho sentito l'inizio, però mi ha molto colpito sia per cui non ho sentito te, Luciana, mi dispiace molto. Quello che ha detto la ragazza e poi un po'.
La ragazza si chiama Alessandra.
Alessandra, scusate. Sì, non è. Alessandra, proprio perché ultimamente sto un po' frequentando le giovani, no? E mi ha molto colpito per esempio il suo dire, ma io leggo i libri delle femministe e leggo le cose che voi dite, e non capisco, no? Questo mi ha molto colpito perché in un gruppo che io sto facendo, che si chiama Gruppo Donne Internazionali all'interno della Casa delle Donne, abbiamo incontrato all'inizio questo gruppo che è l'Expo dei Popoli, che in realtà non è un gruppo, è un insieme di associazioni, diciamo il forum sociale rispetto all'Expo. Sapete che insomma ci sarà l'Expo? Sì. E io ho letto questo documento insieme ad altre donne e abbiamo visto che è un documento totalmente neutro. Sul tema nutrire il pianeta, no? Energia per la vita, nutrire il pianeta, non c'è una riga sulle donne. Queste sarebbero il forum sociale, per cui quelle formate da tutte le associazioni più, no, che parlano di ecosostenibilità, di sovranità alimentare, eccetera, eccetera. Non c'è una riga, c'è un linguaggio totalmente neutro. E non c'è una riga dove dice, ma cavolo, le donne sono le prime brava di cibo, no? Due robe, non c'è niente, no? Per cui, allora, quando, niente, io ho fatto questa critica e c'erano parecchie ragazze, no? E alcune di loro adesso vengono a questo gruppo dicendo, ma sai che noi non abbiamo neanche capito tu di che cosa parlavi, che cosa vuol dire avere una visione di genere, ma io non riesco neanche proprio a capire cosa vuol dire autocoscienza, no? Mentre invece sono molto, la cosa che è passata secondo me è un discorso emancipatorio, questo è passato, no? Perché le ragazze giovani, più giovani di noi, dicono, ma io sono uguale a mio compagno, io divido la vita con lui, no? Adesso io sono qui, ma lui mi sta facendo da mangiare, no? Per cui sono passate queste cose. Invece poi quando si parla per esempio di sessualità, non ne parlano, cioè lì invece no, questo discorso qui non passa, no? È come se ti guardate dicendo, vabbè, ma la sessualità, ma no, ma noi abbiamo un buon rapporto, ecco. E appunto mi ha molto colpito questa cosa, perché secondo me bisogna forse trovare il modo, no, con anche le giovani, di parlare di queste di riparlare del corpo, di riparlare delle vite, che non è invece solo appunto l'emancipazione. L'altra cosa invece che mi ha colpito è il discorso dell'onnipotenza. Io quando quando ho iniziato il mio percorso femminista, i primi gruppi femministi, è perché in realtà io mi sentivo malissimo. Cioè io negli anni 70 davvero non sapevo che cos'ero, no? Perché non si avevano modelli. Io avevo da una parte la mia madrina, la Cresina, era una prostituta. Io avevo questa cugina prostituta che ovviamente allora non lo sapevo, ma che vivevo come una donna molto forte, no? E che mi ha fatto un regalo bellissimo. E poi ho scoperto che in realtà faceva la prostituta. E dall'altra parte però io andavo all'oratorio. E allora, siccome io non volevo il modello di mia madre, che era un modello che aveva subito tanto dagli uomini, come diceva un po' Lea, no? Che, come dire, che era stata picchiata, insomma, veniva picchiata, però per lei era una cosa normale, tradita. Diceva, ma io cosa devo essere a un certo punto? Devo fare la puttana come mia cugina oppure la suora? E non riuscivo assolutamente a trovare una via di mezzo, perché secondo me in quel periodo davvero non c'era, come dire, no? Una libertà femminile, non c'era la libertà femminile, proprio non esisteva, no? Ecco. E quando io ho iniziato questo percorso, no? Per la prima volta con altre donne, riflettendo, lì ho trovato un altro modo d'essere. La prima cosa, per esempio, che ci siamo chieste all'epoca era proprio le violenze che noi avevamo subito da questo maschile, perché uno non se ne rendeva mica conto, no? E la violenza che veniva appunto dall'educazione, dal padre che non ci voleva perché voleva il maschio, piuttosto invece che tantissime erano state stuprate. Cioè adesso sembra una cosa, ma nei primi gruppi di autocoscienza, non so se vi ricordate, veniva fuori fisicamente la molestia del cugino, dello zio, di quello che del compagno di scuola che ti aveva chiuso dentro e finito stuprati. Erano veramente, venivano fuori con una, appunto lì con una violenza, si finiva sempre a piangere. Io mi ricordo questa cosa, che si piangeva tanto, ecco. E piano piano poi ci si rafforzava, e da lì a me è venuta l'onnipotenza, cioè da questo percorso è venuta l'onnipotenza, perché in realtà io mi sentivo fragilissima lì e mi sono resa conto per la prima volta che io vivevo nel rapporto d'amore, come diceva Lea, io mi vivevo nello specchio dell'uomo, degli occhi degli uomini. Se io riuscivo a specchiarmi, no? E l'occhio dell'uomo mi ridava un'immagine, no? Allora io mi sentivo bene. E quasi quasi mi sono sentita bene quando potevo vestirmi bene con le donne, perché in realtà una volta uno si metteva elegante e si andava a trovare il fidanzato, no? Se si vestiva bene, no? Per andare. E mi ricordo questa cosa di una prima assemblea di donne dove eravamo tutte elegantissime e ci siamo detto, oh guarda, veniamo eleganti per venire tra donne. E a me questa cosa mi è sembrata importantissima. Allora io non so se questo riesce a passare, oppure le nuove generazioni hanno anche su questa cosa lo sguardo maschile, no? Interrogarsi sullo sguardo maschile. Che a me sembra sostanziale, no? Che cosa ti rimanda questo sguardo maschile? L'altra cosa, è vero che da una parte gli uomini avranno paura, sicuramente, ma io ho sempre vissuto, sempre di più sto vivendo il discorso della donna oggetto. Questi uomini, dal momento in cui tu, cioè, ti ribelli, no? E io ho avuto questo padre che mi dicevano, io ti ho fatto, io ti uccido. E quindi mettendomi le mani al collo, no? E a mia madre diceva, io tu sei mia e io ti uccido se tu te ne vai. Per cui tu eri un oggetto, e dal momento in cui l'oggetto, mi viene in mente Paola, no? La Paola Melchiorri, che dice, a un certo punto il mondo, perché ormai il femminismo, ragazzi, ormai le donne si ribellano in tutto il mondo, vediamo appunto in India, ecco, dice, a un certo punto è come se io avessi avuto uno zerbino. E a questo punto lo zerbino si ribella e dice, adesso tu, no? E tu dici, chiaramente, ti viene subito da dire, ma io ti rischiaccio, ma come osi tu zerbino? Ecco. Per cui io ho ancora però questa immagine, io non credo che in questo momento il maschile abbia, questo maschile che ti uccide e che ti violenta, abbia invece la paura, cioè questa roba della dipendenza. Io non credo neanche tanto che siano così dipendenti. Sono veramente, cioè, c'è proprio questa roba che tu sei il loro oggetto, e l'oggetto si calpesta, l'oggetto si rompe. Se non sei mia, non sei di nessun'altra. E oltretutto questa identità continua, questa idea del maschio, perché io ho parlato anche con dei maschi, e questi maschi mi dicevano, guarda che noi, quando cresciamo, maschi trentenni e quarantenni, non... Ma noi cresciamo con questa consapevolezza che la donna deve essere tua. Tu cresci fin da prima, cioè tu cresci che tu sei il principe, la donna è la principessa, ma è tua. Per cui quando la donna dice io sono mia, per te è uno shock trovarti con delle donne che dicono io sono mia. Perché tu fin da adolescente sei abituata a quella roba lì. E tuttora, anzi, con questo discorso sempre di più dell'erotizzazione, che è venuto fuori anche prima, per cui i maschi imparano adesso con la pornografia. Allora, i maschi mandano i messaggi alle ragazzine di 12 anni, no? Dicendo: sei bella, fammi un pompino. Perché chiaramente lo vedono, perché è quella roba lì, no? E la dodicenne non riesce a capire se deve fare quella roba lì, che a lei non gli viene neanche, che non le piace neanche. Però è l'immagine, perché c'è l'uomo che invece glielo chiede, allora per essere, no, quella lì deve fare quella roba lì, oppure viversela male e dire: ma io non sono mica una puttana, no? Ecco. C'è una confusione in questo momento, secondo me, grossissima. Io non so come si fa. Però sicuramente bisogna partire dal corpo e rimettere veramente in discussione, non in discussione, partire da lì. E anche con le nuove generazioni.